Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano gli uomini.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muovi.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Man, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e mettersi in cammino per diventare veri uomini. Io sono Emanuele, oggi come potete sentire non c'è Francesco, ma ho un ospite molto speciale che per, credo, la terza volta ritorna con noi, ma questa volta in veste diversa, che è mia moglie.
Ciao a tutti!
E la novità appunto è che questa volta viene in veste di mia moglie.
Ufficiale. Non si scappa più
e di questo ne parleremo, perché appunto vogliamo condividere proprio alla fine il perché abbiamo deciso di sposarci, in particolare in un mondo che sembra ormai per certi aspetti anche ostacolare o comunque è molto negligente rispetto alla questione del matrimonio. La soluzione più diffusa anche in Italia è la convivenza,
soprattutto qui dove in questo momento ci troviamo.
e quindi siccome effettivamente molti dicono ma chi te lo fa fare, e da un punto di vista anche umano, istintivo, può avere un senso, ma cerchiamo di affrontare perché noi abbiamo fatto una scelta diversa e cercheremo di...
Come altri, esatto.
Però noi vogliamo semplicemente condividere la nostra esperienza, come al solito, non dall'alto della cattedra degli sposati, anche perché non siamo assolutamente in grado di farlo, ma semplicemente condividere il nostro cammino, perché per noi è stato importante fare questa scelta, perché per noi è stata una scelta così importante, anche se un po' sofferta, perché ormai nel podcast di Grateful Monday Elena ha già spoilerato tutto, quindi sapete un po' anche le difficoltà che abbiamo avuto nel nostro cammino, in particolare nell'ultimo anno abbondante, che ci ha molto ostacolato anche nell'intraprendere definitivamente questa scelta.
Ma anche posto in questione, quindi
esatto,
ci ha fatto bene.
Quindi ci ha fatto, in realtà ha portato molto frutto, e se siamo arrivati a una scelta non abbiamo più nessuna scusa, perché dopo un ritardo del genere abbiamo avuto molto tempo per ripensare se stavamo facendo una vaccata o meno. Speriamo di non averla fatta, e oggi vi raccontiamo perché abbiamo fatto questa scelta. Quindi io prenderei subito la palla al balzo per farti una domanda, Elena.
Sì.
Perché hai deciso di sposarmi?
Allora, diciamo che io potrei dire che fino a qualche tempo fa pensavo che il matrimonio avesse senso solo per chi comunque ha in qualche modo coltivato una fede cristiana, e quindi in vista poi in ultima analisi di Dio, e tuttora comunque penso che il senso della motivazione più profonda è per servire meglio Dio nel qui ed ora e nella mia vita. Però in realtà ho scoperto un po', pensandoci e riflettendoci, anche ascoltando in tal senso soprattutto Jordan Peterson. Per chi non lo conosce, comunque ha un canale YouTube molto seguito.
È un famoso psicologo americano.
Mm-hmm. Ha fatto un po' di riflessioni su questo che mi hanno colpito molto e mi hanno fatto pensare, ah beh, però cacchio, è vero. In tal senso è una cosa utile anche per chi non ha uno sguardo sul dopo, sull'aldilà, ma pensa al qui ed ora esclusivamente.
E cioè qui ed ora intendi una prospettiva pienamente umana.
Esatto, escludendo diciamo le fonti spirituali. Quello che lui diceva, è, ovviamente vi invito ad andare ad ascoltare lui perché è molto più bravo di me ad esprimere a parole, però lui paradossalmente criticava chi faceva la scelta della convivenza, dicendo un po' che è un po' quello che sentiamo dire anche anche noi, perlomeno qui, ma io in fondo non c'ho mica bisogno di un pezzo di carta oppure del rito in chiesa, eccetera, per ritenermi legato o legata a questa persona. E lui diceva, beh, sei un po' uno sprovveduto se pensi in questo modo, perché? Perché la vita di coppia ti porta prima o poi a dei momenti di alta tensione, e lui parlava proprio anche di alta pressione, un po' quando il ferro deve essere scaldato per poi poter essere modellato. Quindi così immaginiamoci anche noi un po' il nostro carattere come un bel pezzo di ferro che sta lì, è immobile, non cambia forma a meno che non venga sottoposto a un certo calore, una certa pressione. E lui diceva che questo calore, questa pressione si ottengono nel matrimonio. Perché? Perché in realtà quel pezzo di carta, o comunque il giurarsi amore, fedeltà reciproca davanti a quello che si ritiene di più sacro, che quindi non deve essere per forza Dio, non deve essere per forza la Chiesa, ma può anche essere, lui parlava dal punto di vista anche da due persone che decidono di farlo davanti alla comunità, davanti al comune, davanti allo Stato. comunque è un qualcosa che ti vincola, non in maniera assoluta, sappiamo che oggi è molto più semplice, ad esempio, che una volta anche scindere, poi, cioè annullare, diciamo così, questo accordo e questo giuramento. Però lui diceva, il matrimonio, tu hai bisogno di quel pezzo di carta, hai bisogno di quel giuramento fatto davanti alla comunità, eccetera. Se sentite rumori strani,
è il nostro fuoco caminetto ci scalda,
che
sta praticamente per partire lo shuttle da Cap Canaveral.
Ha sentito la questione della pressione, del calore, ecco, cioè lui diceva, altrimenti quando poi si raggiunge quel punto di pressione, di tensione, di calore, tu saprai che, se ad esempio hai preso una scelta di convivenza, che tu hai una via di fuga che è molto più semplice e nella quale tu ti ci butterai per forza di cose, perché per te è molto meno doloroso scappare via, venir meno, diciamo così, a quel patto che hai fatto con l'altra persona in questa maniera qui, senza dover in quel caso lì guardare in faccia anche alle persone, magari come che hai chiamato come testimoni, oppure appunto dover passare per un processo più o meno lungo di avvocati, eccetera. E qui lui diceva, per concludere, l'unico modo per farci modellare noi il nostro carattere, per metterci alla prova, per anche farci cambiare, ovviamente in positivo, è quello di sottoporsi a questa elevata pressione, questo elevato calore all'interno di una costrizione come quella matrimoniale.
Fammi un attimo tradurre questa cosa magari in un attimo di parole leggermente diverse, perché alla fine il concetto è un concetto che abbiamo tratto fuori tante volte, ma alla fine sono quei quattro concetti che ruotano sempre, anche se in forme diverse. Di fatto il matrimonio, inteso come scelta in maniera più o meno ufficiosa, ufficiale, così, è una scelta che tu prendi in quanto è una forma di accountability, se vogliamo,
esatto,
nel senso che ha detto Elena adesso.
Esatto.
Cioè, alla fine noi facciamo tante scelte nella nostra vita che ci imbrigliano, ci mettiamo dei paletti, ma perché riconosciamo che sono al servizio di qualcosa di più grande, di cui magari dopo andremo anche più a fondo sul perché il matrimonio porta a qualcosa di più grande. Però sono dei paletti perché ci diamo, perché abbiamo davanti un orizzonte, vogliamo perseguirlo, e cerchiamo di mettere al nostro servizio un ambiente, un sistema intorno a noi che sia funzionale a questo cammino che punta in una specifica direzione. Alla fine anche la nostra vita pratica è piena di questi esempi, come può essere darsi degli orari di lavoro, darsi una routine, perseguire, darsi degli allenamenti, dei ritrovo di allenamenti all'interno di uno sport, cadenzare degli appuntamenti, cioè sono tutte cose che ci rendono accountable, per dirla in maniera un po' più anglofona, ma che sostanzialmente vuol dire avere qualcuno a cui rendere conto, non fine a se stesso, ma capendo nel senso più profondo.
E cioè il matrimonio è questo moltiplica, cioè alla massima potenza, perché lui proprio usa queste parole, dice: il matrimonio ti spinge a dire davanti all'altra persona, davanti a te stesso, che fra parentesi noi non ci possiamo neanche fidare di noi stessi fino in fondo, perché siamo capaci di cose e a volte succede, no, che ci guardiamo indietro e diciamo: cacchio, non ci posso credere che io sono stata in grado di comportarmi in quel modo, di fare quella specifica cosa. Comunque dobbiamo tutti combattere con i nostri mostri interiori. E lui diceva: figurati chi te lo fa fare, cioè manco noi stessi ci conosciamo fino in fondo, chi te lo fa fare di metterti così con un'altra persona? E lui diceva proprio: è il fatto che appunto solo il matrimonio ti fa dire in maniera chiara, lampante, no matter what, I'm stuck with you for the rest of my life. Cioè, quindi non importa cosa succede, io adesso mi sono appioppata a te e tu ti sei appioppata a me e siamo legati proprio insieme nella maniera anche più fastidiosa, è questo, per il resto della nostra vita, perché solo questo è un grado così alto di accountability che in qualche modo ci permette, se affrontato in una certa maniera, affrontate anche le discussioni, i periodi difficili e proprio anche di morte, possono produrre in noi un cambiamento che è molto più effettivo e profondo di quello che potremmo avere se di fatto viviamo tutta la vita da eterni fidanzati, oppure appunto prendiamo una decisione di impegnarci a un certo grado con una persona, ma poi arriva il punto in cui non è più sufficiente né quello che ho detto a te, guardandoti negli occhi, no, impegnandomi, né, diciamo così, il confronto con me stesso, perché appunto io me la posso suonare e cantare. Invece l'aver chiamato in ballo qualcosa di più grande, essersi inseriti in una cornice anche comunitaria, eccetera, più ampia, ti pone molto di più a doverci sbattere la faccia. Poi se uno ovviamente vuole scappare lo può fare sempre, però diciamo che appunto, come diceva Manu, ti metti dei paletti.
Hai altre ragioni per cui scelto di sposarmi o è solo questa?
No.
Perché sennò a questo punto poteva sposarmi anche Jordan Peterson.
È vero. No, ce ne sono altre, però per me in modo particolare, perché io ho capito e credo nel fatto che il fine ultimo della mia vita sia quello di vivere questa vita appieno, e di lasciare sempre di più che sia Cristo a viverla in me. E io mi conosco e so che non sono una persona semplice, e anche Emanuele ha avuto modo di capirlo negli ultimi tempi, soprattutto.
Io invece sono semplice.
Più semplice di me, dai. Però io ho capito che per me, per come sono fatta io, per quello che il Signore mi ha messo davanti nella vita, eccetera, questo è il modo... è una delle due vie, io penso che ne esistano due, cioè di santificazione, nel senso di essere resa più simile a Cristo nel farmi modellare e nell'aiutarmi anche a lasciare un po' indietro i tratti che sono veramente tratti distruttivi per me e per l'altra persona. Penso che oltre alla via del matrimonio esista quella del celibato, del nubilato, comunque della consacrazione, al non legarsi, a rinunciare a legarsi per sempre a una persona e quindi a vivere questo tipo di costrizione, ovviamente cadendo in un altro tipo di costrizione, perché questo non significa vabbè adesso posso fare quel che mi pare con chi mi pare e piace, ma significa vivere comunque soli e rinunciare anche all'aspetto magari anche, cioè all'aspetto sicuramente molto bello, molto importante, che è quello della fisicità, del rapporto sessuale fra uomo e donna. E questa è stata una cosa a cui io, cioè per me, per anche il mio vissuto, ha sempre giocato un ruolo abbastanza cruciale nella mia vita. E c'è stato un periodo in cui ho pensato: cacchio, ma dopo che io ho avuto un'altra relazione seria prima di Emanuele, che pensavo che l'avremmo portata al matrimonio, invece così non è stato, che è seguito un periodo di 2 anni in cui io ho avuto una vita, sono talmente resuscitata dalle ceneri, grazie a Dio che l'ha permesso, e ho riscoperto un mondo di relazioni, eccetera, che quella relazione abbastanza tossica mi aveva precluso e in cui io mi ero lasciata un po' andare e avevo contribuito a creare, che ho iniziato a pensare dopo un po', dopo 2 anni che ero single, che non mi pesava, eccetera, ho iniziato a pensare, cacchio, ma potrei farlo veramente, di rimanere sola così, e magari il Signore sta chiedendo questo da me, no? E invece poi è successa, insomma, un'altra un'altra storia molto molto ambigua, in cui ho capito, no, cioè, nel senso, questa cosa qui per me risulterà sempre in qualche modo un punto in cui il nemico può adescarmi, o comunque in cui la mia carne può adescarmi, quindi io ho bisogno di sottometterla, comunque inquadrarla all'interno di un matrimonio e di vivere anche questa mia parte, poi ovviamente pensando anche comunque all'idea, al desiderio di effettivamente avere anche dei figli biologici se il Signore li vorrà mandare. Ma a parte tutto ciò, penso che, quindi, per ritornare a bomba, che comunque il matrimonio debba essere vissuto, cioè soprattutto per una persona che ha in mente il cammino cristiano, come un mezzo e non come un fine. E mi spiego meglio, cioè nel senso che è una realtà terrena che ha a che fare con questo mondo, non quello spirituale, e in realtà per noi è tanto importante, no? Comunque magari ci dedichiamo tutta la vita, eccetera, ma in realtà il fatto che io adesso siamo sempre in due, no? Adesso, e questa è una cosa un po' strana, perché abbiamo comunque passato tanto tempo, abbastanza tempo anche da fidanzati, abbastanza vicino. Sì, non convivevamo in casa insieme, però comunque ci vedevamo spesso, e io pensavo che non sarebbe stata così diversa la situazione. Invece adesso dico, proprio quando la gente mi chiede, ma com'è il matrimonio? Bello, ma siamo sempre in due, cioè non c'è proprio più scampo, no? Ti rendi conto che non sei, cioè nella bellezza di questo, ma anche nella pesantezza che può costituire, no? Per l'una e per l'altra. Quindi per quanto questa cosa sia presente nella mia vita, io devo ricordarmi che Non è il fine, è un mezzo per me, per imparare ad entrare veramente nell'ottica di dire, ok, cosa significa veramente amare e lasciarsi amare, e spogliare un po' questo concetto dell'amore, che secondo me al giorno d'oggi è molto edulcorato, molto sentimentale.
Baci Perugina.
Esatto, da baci Perugina, che nulla a che vedere con l'amore, che è quello con la maiuscola.
Quindi, e tutto questo per te era chiaro, cioè il fatto che per te questo mezzo per la tua vita, per raggiungere questo scopo, quindi chiamiamola santificazione, quello che per te è questo, avevi intuito già prima di conoscerti che poteva essere il matrimonio?
Sì.
Ok, e poi ti serviva una persona con cui farlo.
Ai miei scopi, no, anzi, spezzo una lancia anche per questo, nel senso che io ed Emanuele pensiamo che sì, ci riteniamo compatibili l'uno con l'altra, ma non ci riteniamo assolutamente le uniche persone con le quali saremmo potute andare a finire in un matrimonio, detta in maniera molto brusca e anche un po' cruda, però il fatto
se ci avessi avuto i soldi sarebbe stato meglio.
No, non sto dicendo questo, sto dicendo che non esiste la perfetta metà, eccetera, per te esistono delle persone con le quali poter essere più o meno compatibili e con le quali poter guardare verso un unico obiettivo e camminare. E questo bisogna capirlo, ovviamente, però non ci dobbiamo vincolare a quella cosa di dire, oh mamma mia, lui è lui per me, perché sì, cioè se te lo sei sposato sì, è lui per te, però se non te lo sei ancora sposato, cioè lo diventa solo nel momento in cui hai sposato quella persona, no? L'uomo o la donna della tua vita, non prima. E questo per me è fondamentale, perché anche questo, cioè, toglie un po' quel peso grosso che oggi, no, si dà al, appunto, al matrimonio, comunque al vivere la storia con l'altra persona come se fosse il fine. No, è il mezzo, e in quanto è il mezzo, la domanda più importante è dire, ok, ma io voglio sposarmi, sono disposto a sacrificare quello che c'è da sacrificare, ad abbracciare quello che c'è da abbracciare nel matrimonio. E poi il chi è una cosa un po', passatemi le virgolette, ovviamente secondaria, nel senso che bisogna fare ovviamente una scrematura, ma non c'è una sola persona compatibile con te nell'universo. Se quella poi non è in qualche modo disponibile, così allora non è la tua strada. Io penso, cioè non la penso così, ormai cioè, è una cosa per me super iper provata.
Sì, infatti questo adesso anche lo riprendiamo perché è importante anche la scelta in questo, nel contesto del matrimonio per noi. Io smorzo un po' alcune questioni che dice Elena sull'importanza del fare questa scelta davanti ad altre persone, davanti allo Stato. No, scherzo, questa è una diatriba aperta, però io penso che ci siano persone che da un punto di vista anche umano, in una convivenza, sono riuscite a fare un passo del genere, ma perché c'è stata una scelta profonda... appunto di scegliersi per la vita. Chiaramente hanno dei paletti un po' più labili, diciamo, sta anche poi al cammino di una persona capire quanto stringere certi paletti, perché in realtà per tanti ambiti della nostra vita delle volte teniamo dei paletti, delle volte siamo cani sciolti, delle volte dovremmo metterci, delle volte liberarci da alcuni, ed è un cammino. Però alcune persone sanno, insomma, al netto di tutto quello che diciamo, io penso veramente che alcune persone hanno saputo abbracciare anche una convivenza veramente in maniera seria. Per noi, per il nostro cammino, e credo per chiunque creda, è particolarmente forte come modello di accountability, diciamo così, anche farlo davanti a Dio, perché se credi sai che a Dio non la si fa, e quindi scegliere di dirsi sì anche davanti a Dio, per chi crede a una potenza in questo senso anche di paletti, no, che ci si dà, e di riconfermarsi poi in quella scelta, veramente forte. Io, specialmente dal punto di vista umano, quindi vorrei che veramente questa cosa arrivi a tutti. Credo, ho riassunto un po' principalmente in due questioni perché per me il matrimonio è importante. La prima, che è molto individuale, personale in realtà, è che aiuta a conoscere se stessi e a fare più verità su se stessi. Ci sono tanti modi per farlo. Credo che il matrimonio sia particolarmente potente in questo, perché ti porta a stare, renderti vulnerabile a 360 gradi con una sola persona per tutto il resto della tua, per il resto della tua vita, e non c'è niente di simile fuori dal matrimonio. C'è anche un'amicizia profonda, dei colleghi di lavoro, gli amici della parrocchia, del movimento, di quello che volete, non possono raggiungere quel livello di intimità, magari in maniera diversa, hanno dei diversi gradi di intimità, anche diverse modalità sicuramente, ma non possono essere paragonabili a questo. O credo, forse è possibile, ma non è nella mia esperienza, e immagino che se lo è nell'esperienza di qualcuno, comunque è molto più raro. Fuori, nel lavoro, nelle amicizie, in alcuni ambienti, è facile, e spesso tendiamo a mettere maschere, diverse facciate, avere diverse facciate a seconda dell'ambiente in cui siamo. Questo non contribuisce a fare verità su se stessi e conoscere se stessi in maniera profonda, come invece il matrimonio può fare, e lo può fare perché a un certo punto le tue maschere per forza di cose cadono, cioè non hai vie di fuga, anche per i motivi che appunto dicevamo prima di essersi imbrigliati, essersi imbrigliati per un bene più grande. Quindi questo non avere via di fuga, credo che aiuti veramente a contribuire a fare verità su se stessi. Lo è, penso, in maniera particolare per noi, penso anche per i problemi che Elena ha già raccontato, quindi la difficoltà che abbiamo nella diversità.
Hai rosicato che gli ho raccontati.
Sì,
eh?
Sì. Io che tendo, cioè già Francesco si è dovuto sforzare molto per farmi partire con sto podcast, così dopo...
Ma non vuole rimanere nell'ombra.
Nell'ombra. Infatti in realtà non mi chiamo Emanuele, è tutto un fake. E quindi quando sei in due, ecco, sì, dicevo, per noi lo stare insieme nella diversità, che per noi è un tema particolarmente forte, perché appunto per noi la diversità anche nel nostro cammino di fede non è superficiale, e credo che in qualsiasi coppia esiste un grado di diversità in diversi ambiti, magari in diverse caratteristiche. Di base lo è, perché uomini e donne siamo diversi, e in questa diversità, accompagnata da un'intimità così profonda, penso che la potenza del fare verità su se stessi, sbattendo contro il muro della diversità, è massima. Cioè, per esempio, per noi comunque nel cammino di fede porta un sacco a fare verità, perché ogni giorno puoi scontrarti con una persona che ti porta davanti anche le fragilità, i problemi di quello che tu credi, e contribuisce invece a fare verità su te stesso. La seconda cosa invece, e che forse è la più importante, è che proprio perché non hai vie di fuga, sei obbligato a far diventare l'amore, che può essere partito anche da un innamoramento, una scelta. E l'amore è solamente una scelta. Quindi se anche ci si dice di sì all'interno di un'emozione, di un sentimento, i paletti che ci siamo dati ti portano a dire di sì in una scelta.
Ti aiutano. Non è che
ti aiutano. In realtà poi nella società di oggi, in particolare il matrimonio civile, la briglia, secondo me, a mio modestissimo parere, si è fatta un po' più lassa, diciamo, e quindi è sempre più facile poi sciogliere i voti che sono stati fatti davanti allo Stato. Però al di là di questi ragionamenti qua, sicuramente è un grado di accountability importante che riduce le vie di fuga e ti porta quindi a dirti di sì come una scelta. L'amore, l'abbiamo detto altre volte, io ci credo veramente tantissimo in questo, è una scelta e può essere solamente una scelta. E proprio per questo si esprime attraverso in particolare due dimensioni, quella del servizio, direi, cioè di sapersi sprecare per un'altra persona, dare la propria vita a 360 gradi per l'altro, e questo poi non è solamente all'interno del matrimonio, direi per l'altro in generale, e si traduce quindi in sacrificio. Il sacrificio significa dire di sì a qualcosa, in particolare nel matrimonio, alla scelta che si è fatta nel matrimonio, e quindi a rinnovarla, nonostante la difficoltà. E io credo molto che la vita sia una pedagogia all'amore, lo credo in particolare in virtù di quello che credo davanti a Dio, ma penso che sia vero umanamente per tutti. Invito veramente tutti ad abbracciare la vita come una pedagogia all'amore, e se vista in questo contesto il matrimonio diventa davvero una potenza forte, perché tolte le vie di fuga puoi solo dire di sì nell'amore, e quindi imparare a crescere nell'amore, imparare ad amare.
Sì, poi adesso mi veniva in mente proprio, cioè, il fatto che io adesso noi parliamo ovviamente, cioè siamo anche sull'onda
dell'entusiasmo.
Sì, non è che ci sembra di camminare cioè a me sembra che, cioè almeno la mia percezione di essere abbastanza, esatto, coi piedi per terra, forse anche per la nostra storia del fidanzamento eccetera, però è pur vero che siamo sposati da tipo poco più di un mese. Però io non mi fido di me stessa, cioè se io avessi dovuto semplicemente prendere un pezzo di carta qua, e in questo so che Emanuele non la pensa esattamente come me, però avessi dovuto dire davanti a Emanuele, ok, io adesso ti prometto, no, di starti a fianco sempre, di esserti fedele, eccetera, a me cioè per come sono fatta io, per come mi conosco, questa cosa qua potenzialmente, non adesso che tutto sommato, voglio dire, grosse difficoltà non ci abbiamo neanche, ma un domani che non sappiamo bene nemmeno noi cosa ci presenterà davanti la vita, a me non sarebbe bastato. Cioè io non mi fido di me stessa, e in questo senso non mi fido neanche dell'altra persona, nel senso che io mi fido molto di Emanuele, altrimenti non l'avrei sposato. veramente, però
sono comunque come la Galbani vuol dire fiducia.
Mamma mia. Aiuto. Vabbè, però non adesso mai tolto le parole di bocca.
Sposato, non mi avresti sposato, no. Se non avessi avuto fiducia in me?
Sì, cioè nel senso penso che questa cosa qui, cioè lo sposarsi davanti a ciò che per te è di più sacro, di più importante, aiuti proprio te, cioè e l'altra persona, ed è bene non fidarsi di noi stessi, perché se siamo onesti, cioè non possiamo fidarci fino in fondo di noi stessi, cioè chi di noi veramente può dire ah sì, sono molto sicura di me stessa, eccetera. Forse anch'io la pensavo una volta così, poi ho preso delle grosse trambate e sinceramente ho capito che questa cosa qui non è possibile. Comunque adesso, ritornando un po' alla questione appunto del compiere anche un sì, che sia un sì per sempre, questo comprende la dimensione del sacrificio, cioè deve per forza arrivare anche a comprendere il sacrificio, perché alla fine, voglio dire, passare una vita insieme per il tempo che ci è dato e comprenderà sicuramente anche questo. E ovviamente il sacrificio è qualcosa da vivere in tutte le dimensioni di relazione dove c'è amore veramente, quindi per me può essere con un vicino di casa, con i colleghi a lavoro, con i tuoi genitori, i tuoi fratelli, chi vuoi tu. Però questa non è neanche questa è farina del mio sacco, ma mi ha colpito in modo particolare oggi, avendo sentito questo in chiesa, che l'etimologia della parola sacrificio è quella di rendere sacre le cose. E quindi penso a me, penso nel mio quotidiano, quanto faccia fatica a rendere sacre le cose che faccio io nel mio quotidiano, nel senso che io sono la tipica persona che magari, soprattutto anni fa, sarei stata pronta a partire in missione per l'altra parte del mondo, ma poi non sono capace ad abbracciare il quotidiano con le sue frustrazioni, le sue piccole sfide, anche le sue inezie, quelle che ti sembrano tali.
Inezie?
Inezie, piccolezze, cioè tipo, adesso nel senso c'è da fare, voglio fare la preghiera al mattino, voglio farla la sera e voglio essere costante in questa cosa qui. Poi magari c'è qualcosa che ti interrompe, quindi già inizi a indisporti, capito? Poi magari c'è il vicino che ti parcheggia la macchina nel posto sbagliato. Ecco, io penso che per rendere sacro il mio quotidiano, il matrimonio, il cammino con Emanuele, per quello che ho potuto capire, cioè mi aiuta, nel senso che anche nei miei nervosismi, nelle mie, appunto nel mio non essere incapace a rendere sacro, no, il qui ed ora e quello che faccio, perché dai, è molto più facile vivere la sacralità appunto in un ambiente di chiesa oppure magari in degli atti grandi, eroici, anche a prescindere dalla questione religiosa, però io mi sacrifico per no.
La patria.
Esatto, cioè non è una cosa banale ovviamente dare la vita per, però a volte cioè i grandi atti di coraggio sono molto, cioè che ti impegnano però per quell'istante lì o per quel periodo di tempo limitato lì, è molto più semplice da prendere che i piccoli atti quotidiani di amore e di coraggio. Ed è vero anche che noi sappiamo amare molto bene ciò che non c'è prossimo, cioè amare fra virgolette, perché quello non è vero amore, perché non comprende sacrificio. Però se io dico io amo tantissimo i bambini in Africa che non ho mai visto manco in faccia e non so manco come sono fatti, ho un'idea dentro di me, cioè, oppure amo tutta l'umanità, no? Ok, però sai amare il tuo vicino, sai amare quella che porta a spasso il cane che puntualmente lo fa pisciare davanti alla tua porta, sai amare appunto la persona che si sveglia davanti a te ogni mattina, che non è, cioè che mano a mano inizia a vedere anche nelle sue fragilità e nelle sue miserie come lei vede le tue. Questo è veramente difficile da rendere sacro, non il grande atto appunto pubblico e diciamo così fenomenale anche di questo aspetto. E quindi per me il matrimonio risponde a questo, ma potrebbe rispondere a questo anche appunto l'idea di vivere in una comunità consacrata o altre soluzioni che però comprendano sempre la prossimità, cioè nel senso di dire che tu hai
con l'altro.
Esatto, una quotidianità di prossimità con l'altro, perché è quello che ti dà fastidio. Mm. E che
in
ti
particolare
viene a
quando si apre la porta alla via di fuga, ecco, a volte lo stare può essere la dimensione dell'amore, però su questo vorrei fare un attimo una parentesi. La prima al volo è che una volta io proprio con te avevo detto, caspita, però ti sa amare veramente una persona che ti ama nonostante tu non la possa ricambiare, no? Perché stai con me. Mm-hmm. E dicevo, caspita, però quello deve essere un amore grande perché non ha niente in cambio da te. E tu mi dicevi, sì, è vero, però è anche a un livello superficiale perché non ha visto neanche tutte le mie miserie, no? E viceversa, ovviamente.
Cioè, perché lui si riferiva, che ne so, alla ragazza bella della scuola che tu vedi, eccetera, c'hai questa idea, no? E che dici, ah, io la amo, eccetera, magari la frequenti un po', quella lì però non ti ricambia, quindi quello rimarrà sempre un amore...
Non vissuto.
Non vissuto, esatto.
Ecco, però, e io dicevo, caspita, però è un amore forte perché... perché l'ho vissuto anch'io comunque da questo lato, da questa sponda, però a volte dici, caspita, però è un amore grande, forte, perché nonostante non sia ricambiato, tu lo vivi e lo senti. Invece c'è anche questa dimensione della quotidianità, della piccolezza, nel matrimonio in particolare, ma se lo potete vedere con tutte le persone, quanto più sono intime con voi, è legato anche al fare verità su se stessi e conoscere meglio se stessi. Quanto più tu sei a contatto intimo per un tempo prolungato, tanto più vedi anche le miserie dell'altro e l'altro vede le tue miserie. E saper stare di fronte anche a delle miserie non è sempre facile, e lì si esprime anche una prima dimensione dell'amore. Però perché noi stiamo condividendo il nostro cammino, ma non credo che sia sempre il matrimonio la risposta nell'amore a una coppia che sta camminando, ad esempio. Cioè, credo che l'importante è che quello che vi guidi anche in un senso concreto è il frutto dell'amore. Quindi l'amore deve guidare anche le vostre scelte, come cerchiamo di far guidare le nostre scelte.
L'amore come... Cioè,
come A maiuscola,
esatto,
come
è paziente,
sacrificio.
Benevole.
Però... delle volte l'amore può anche esprimersi nel saper dire no. Mm-hmm. Cioè, per me, nell'ultimo anno di difficoltà, è stato veramente un discernimento grosso cercare di capire se amare Elena fino in fondo. Qualcuno può averlo anche intuito da un episodio che avevo fatto anche in un periodo un po' così. Saper capire se amare Elena fino in fondo significava saper dire no alla mia storia con lei o invece dire sì fino in fondo. E credo che l'opposizione all'amore, in come criterio di discernimento, è la paura. Lo dico citando un po' la prima lettera di Giovanni, ma credo che sia anche veramente nell'esperienza di molte persone questa opposizione, perché qualcuno si può anche sposare per paura di restare solo, mentre invece si può...
Spoiler, non è la decisione più giusta.
Esatto, oppure si può lasciare invece per amore di un qualcosa di più grande che sente profondamente vero, o viceversa, uno si può non sposare per paura di restare imbrigliato, incastrato così in qualcosa, mentre invece può farlo anche per amore di sapersi dare tutto.
Esiste la gammofobia, ho sentito alla radio, la paura del matrimonio.
Ecco, pensate voi. E questo può essere infatti un motivo per cui le persone oggi magari tendono a non essere prone al matrimonio. Però ci tenevo a fare questa parentesi perché non credo che sia la risposta universale per tutti, e non credo che deve essere la risposta, oh sì, c'è il mio fidanzato o la mia fidanzata mi tradisce, ma devo dire sì perché imparo a sopportare una persona che non ti vuole bene e l'amerò nelle sue difficoltà, eccetera. Io penso che vada affrontata con serietà questa cosa, e che la dimensione dell'amore non significa dire sì a tutte le cose che sono sacrificio a prescindere. Credo sì però che l'amore significa arrivare a un punto in cui tu fai una scelta basata per amore, quindi perché sai che è la cosa giusta da fare nell'amore, nella verità, anche se è pesante. In tutto questo, puoi aggiungere qualcosa?
No.
Prima di chiudere, vorrei fare un'ulteriore parentesi, sarà la decima parentesi che sto aggiungendo una dietro l'altra.
È complicato.
Esatto, ma siccome ho voluto condividerla anche il giorno del mio matrimonio, la voglio condividere perché sia a disposizione di tutti, se mai per qualcuno può essere utile.
Stai per dispensare una grande tua perla?
Boh, non lo so, magari è una miseria, ma comunque alla peggio chiudete il podcast in questo momento. Ed è che nell'ultimo anno di difficoltà che noi abbiamo avuto, penso che abbiamo imparato veramente la dimensione dell'amore come una scelta e dell'amore basato nel qui ed ora. Ed è un invito che voglio fare per tutti, perché molti si aspettano, credo che per molti sia entrata un po' l'idea che amare pienamente lo si fa quando si è stato in grado di prendere la scelta della vita, come può essere il matrimonio. E qualcuno si aspetta che debba aspettare il matrimonio per vivere pienamente l'amore, invece è proprio una cosa dell'oggi. E proprio adesso, in questo momento che stai ascoltando, se sei in macchina e ti verrebbe da bestemmiare al primo che ti ha tagliato la strada, o al tuo collega di lavoro che è pesante, o i tuoi figli, tua moglie, eccetera, ecco, l'oggi è sempre la dimensione dell'amore, ed è questa la vocazione prima a cui siamo chiamati e cui
amare,
crediamo
dove sei
veramente, esatto. E questo ci ha insegnato veramente a farlo, questo tempo di pazienza, anche appunto ricordandoci che l'amore è paziente. Il secondo elemento che per me è importante da portarsi a casa per tutti, ormai chi ascolta avrà capito che sto entrando anche un po' in fissa in questa cosa, è che l'attesa, personalmente per me, ma credo possiamo dirlo per entrambi, ha aiutato veramente tanto a metterci in umiltà. E l'umiltà, l'abbattimento del proprio orgoglio, è un qualcosa che forse non ci rendiamo sempre conto, ma è estremamente prezioso nel nostro cammino umano, personale, e per me anche davanti a Dio, nel senso che quando uno è pieno di sé non può pensare di dare spazio a Dio. E vi lascio anche con l'ultima perletta, che in realtà chi c'era al matrimonio,
perletta.
Una perletta, nel
una
senso
perlina.
Che, una perlina, scusate, una perlina che anche chi c'era al matrimonio in realtà non ha potuto goderne, perché io avevo dimenticato il foglietto e sto cercando di richiamare le cose a memoria, ma così magari qualcuno che era presente la può anche ascoltare, okay. in differita, ed è questa cosa. Sullo spunto in realtà di uno scritto di qualcun altro, avevo richiamato la parabola del cosiddetto buon samaritano. Credo che sia una parabola nota a tutti, e per noi, per me in particolare, è particolarmente importante, soprattutto alla luce delle diversità che abbiamo io ed Elena nel nostro cammino, in particolare per quanto riguarda le diversità nella fede. Quello che mi sono portato a casa appunto da questa parabola è il fatto che dentro di noi c'è sempre anche il sacerdote e il levita, che passano presi dalla fretta anche delle loro cose religiose, e trascurano il povero incappato nei briganti. E questi penso che spesso rappresentano anche il nostro orgoglio, la nostra presunzione di sapere le cose e anche di avere la piena ortodossia di qualsiasi cosa e la conoscenza piena, mentre invece qualche volta dovremmo tirar fuori quel samaritano che anche nel contesto in cui parla Gesù presenta anche magari non la parte più ortodossa, appunto, anche da un punto di vista del proprio cammino di fede, ma che davanti a quella situazione sa veramente amare e lo sa fare pienamente, senza riserve. Ecco, credo che rompere gli ostacoli che il sacerdote e il levita che abbiamo dentro di noi possono mettere nell'azione dell'amore, quindi nell'amare veramente anche in misura concreta, ed aprirsi invece a quella parte di samaritano, sia una chiamata che abbiamo tutti dentro di noi, e questo c'entra col matrimonio, perché appunto anche i paletti e l'abbassare le vulnerabilità, rendersi vulnerabili, scusate, nel contesto del matrimonio, possa essere veramente un modo per forgiarsi nell'amore, anche in questo senso, sia per la persona che ci accompagna nel cammino del matrimonio, sia poi per portarlo fuori nei confronti dell'altro in generale. Bene, tu hai altro da aggiungere?
No.
Allora, se volete insultarci o commentare, darci un feedback o comunque dare anche qualcosa di aggiunto, esatto, che può essere utile per noi e che possiamo anche eventualmente darne voce ai prossimi episodi del podcast, potete farlo scrivendo a scrivi@realmen.it. Se vi interessa parlare di questi ed altri temi o affiancarvi ad altri uomini, sapete che i gruppi sono aperti, i gruppi Real Men, stiamo cominciando a strutturarlo, sono già stati fatti diversi incontri e può essere un'opportunità per vivere un cammino a 360 gradi nella propria mascolinità,
riservato ai soli altri. Uomini.
È riservato solo ai uomini, quindi tu adesso pussa via. Scherzo. Ma credo che per le donne che stanno con gli uomini che partecipano potranno veramente trarne giovamento. E quindi donne, che portate i vostri uomini a interessarsi a questa cosa, se lo ritenete
utile.
Spingete
i vostri uomini.
E detto questo, ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!
Ciao!